Ok. Amen. Alleluia. Siamo pronti per la parola, per la ricompensa? Riceviamola come parola di Dio. Amen. E io sono certo che... Bene, allora noi vogliamo anche salutare adesso Deborah. Vuoi venire un attimo così tu ci saluti, perché poi tu parti oggi pomeriggio, partite, così vieni. Lei, vogliamo accoglierla, lei è la moglie del pastore Cadì. Vi ho detto ieri sera che lei viene dalla Sicilia, parla perfettamente siciliano, se puoi parlare, vuoi anche parlare in dialetto siciliano? Ok.
Lingua, ma forse siciliano. Oh, bene, bello essere di nuovo con voi, ieri già vi ho salutati, anche stamattina per chi non ci siamo visti ieri o in questi giorni, vi abbraccio fortemente e veramente tante benedizioni, complimenti, siete una bellissima comunità per chi appartiene a questa chiesa, veramente siete preziosi, vi incoraggio ad andare avanti, ecco, oh, adesso sono sparite le mie bimbe, se no le avrei fatto salutare anche, però li vedete in giro correre, quelli vestiti sempre uguali, sono loro, non sono gemelli, ma scelgono sempre le stesse cose. Basta, ecco, lasciamo spazio alla parola.
Amen, alleluia. Grazie Signore. Ok, pastore Cadì. Amen, accogliamo le parole del Signore.
Ah, bene, bene, quell'applauso non mi è piaciuto. Se vogliamo fare un applauso, lo facciamo bene, lo facciamo forte e lo facciamo a Dio. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Appena ho detto la frase, quell'applauso non mi è piaciuto, c'era già più di uno che si stava manifestando. Come si permette? Allora, bene, adesso sì, voglio che in questo bel caldo, tutti sudati, dai un bel abbraccio alla persona che è a fianco a te, dile Gesù ti ama, forte, alleluia, unge tuo fratello, ungilo. Placca tuo fratello. Bene. Bene, no, a mia moglie non abbracciarla. Ok. Non sono geloso, no, no. Bene. Comunque una gioia essere qui, veramente una grande gioia, e ringrazio a Dio per queste amicizie celesti. E mi piacciono quando le cose non vanno come noi pensiamo che dovrebbero andare, perché in quelle situazioni tu ti rendi conto di che pasta tu sei fatto, perché finché non c'è la tribolazione, non c'è la tempesta, tu non ti rendi conto se la tua fede è fondata in Dio o no. Quando ti rendi conto che hai fondato la casa sulla roccia o sulla sabbia? Quando soffia la tempesta. Non quando soffia, alla fine della tempesta. Stavo parlando con un fratello che mi hanno chiesto di ministrare, lui era in mezzo tumore, in metastasi, e era arrabbiato con Dio, con il mondo, con tutto. E ho detto, da quando ho cominciato questa malattia? Mi dice, da 4 anni fa. Ho detto, cosa è successo 4 anni fa? Ho perso il lavoro. E ho cominciato a arrabbiarmi con il datore di lavoro perché io sono stato sempre onesto e altri che erano dei corrotti e dei ladri sono rimasti in quella ditta e a me mi hanno cacciato fuori. E mi sono arrabbiato con Dio e mi sono arrabbiato con mia moglie, con i miei figli. Mi ho detto, vedi, quanti anni di credente hai tu? Le ho detto. E mi dice, beh, 30 anni. Allora, ti sei reso conto che in 30 anni tu hai edificato la casa sulla sabbia? Perché il lavoro è come la sabbia, oggi c'è, domani no. Le persone sono come la sabbia. Oggi ci sono, domani non ci sono. E ora non devi aspettare che soffi la tempesta per capire dove hai edificato. Perché spesso cercare di edificare la casa in mezzo alla tempesta è molto, molto difficile. Per quello è importante ascoltare la parola, ma soprattutto metterla in pratica. Perché se tu la metti in pratica, tu edifichi sulla casa. E quando arriva l'avversità, l'avversità la vedi come un'opportunità. Cioè, non dobbiamo... Devo riconoscere che quello che è successo in questi giorni non è normale, ma io non sono normale, per quello non mi sorprende quando le cose non sono normali, ma sì, puoi vedere un'opportunità, Mi è piaciuto perché io sono abituato, mi piace proiettare la parola affinché le persone imparano. A un certo punto quello che mi è comodo a me, boom, è stato cambiato e per me è stata una sfida. Mi trovo molto più comodo proiettando le parole, ma ho capito che proiettore sì, proiettore no. Dio ci ha chiamato a predicare. Ora non saranno le cose di questo mondo che mi fermano di portare il Vangelo o il messaggio. E qualunque sia il compito che Dio ti ha dato, spesso Dio permette delle cose, non che Dio ti manda delle cose, ma Dio permette delle cose, Lui non ti manda la malattia, stai attento, ma Dio permette alcune cose affinché tu possa avere il meglio. Il buono è il peggior nemico del meglio. E a volte noi siamo così afferrati al buono che non ci rendiamo conto che c'è qualcosa di meglio. E Dio a volte permette al diavolo di scuoterci, come a Pietro, affinché quando tu vieni scosso, quello che non viene da Dio cada della tua vita. Quello che non è ancorato a Dio. Ha senso quello che vi dico? Allora, noi non dobbiamo essere afferrati alle cose di questo mondo. Le cose di questo mondo sono benedizioni di Dio, ma non sono Dio. Allora, ci sono cose che Dio vuole che tu sposti nella tua vita e che Dio non sposterà. La montagna Dio non la sposta, la montagna la sposti tu. Allora, la guarigione, quello che abbiamo parlato ieri, permette di togliere alcune cose che fanno sì che la parola non arrivi al tuo cuore. Perché? Perché c'è odio, c'è invidia, ci sono un sacco di cose che non permettono alla parola di arrivare nel tuo cuore. E la montagna, per spostare la montagna, la Bibbia dice dell'abbondanza del cuore parla la bocca. Vuol dire che la parola deve arrivare al cuore. E la chiave per poter spostare le montagne è sempre determinata dal cuore. Per quello la Bibbia dice, custodisci il tuo cuore. Quando dice custodisci il tuo cuore al di sopra di ogni cosa, perché da lì ci sono le fonti di vita, sì, vita e morte è il potere della lingua, ma tutto nasce dal cuore. Allora quando parla del cuore, grazie Piero, guarda, un santo, santo subito, santo subito. Bravo Piero, un applauso a Piero. No, quell'applauso non mi è piaciuto. Allora, quello che voglio dire è che, vedi, se tu non custodisci il tuo cuore, cioè la parola, quella parola non potrà spostare la montagna. E la parola e la fede si vede nell'avversità, non quando tutto va bene e tutto va liscio. È facile essere credente quando tutto è bello, liscio e tranquillo. Allora? Ma anche nelle prove ti rendi conto di che cosa ti sei circondato. E nelle prove Giove si è reso conto che cosa aveva sposato. Allò? Hai letto la Bibbia? Cosa le dice la moglie dopo che sono morti i figli, dopo che hai perso tutto? Vuol dire che la moglie era per interessi con lui. Perso tutto, cosa le dice? Ma sei ancora integro? Ma maledice a Dio e muore! Gloria a Dio per l'aiuto idoneo. E lui non pecca, dice, tu parli come parlano le stolte. Ringrazieremo Dio nel bene? Prenderemo il bene e non il male? Beh, poi dice, Dio ha dato, Dio ha tolto. Beh, Dio non ha tolto. Chi ha tolto? Il diavolo, non Dio. Dio ha dato, è venuto a dare vita, e vita in abbondanza. Chi è venuto a rubare, uccidere e distruggere? Il problema è che se tu non hai conoscenza, non sai come usufruire di quello che Dio ha provveduto. E sappi che molto di quello che Dio farà nella tua vita è direttamente connesso con la tua collaborazione. Ricordati questo, Mosè, quando si trova nel deserto, lui fa una proclamazione e dice quello che alcuni pastori dicono. Cosa dicono alcuni pastori? Stai tranquillo, Dio farà tutto per te. Rilassati, Lui farà tutto per te. Cambierà tuo marito, ti darà un bel lavoro, farà questo, ti fa la spesa, ti lucida le scarpe. Lui farà tutto per te. No, no, no. Dopo che fa questa predica al popolo, 2 milioni di persone, state tranquilli, Dio oggi combatterà per voi e non dovrete più preoccuparvi degli egiziani. Esce, Dio li parla a Mosè, gli dice, ehi Ciccio, Ciccio dal greco hijo, gli dice, cosa gridi a me? Tu alza col bastone, apri il mare in due e dì al popolo di passare in mezzo, io farò arrabbiare al faraone, endurerò il cuore del faraone affinché lui ti segua. Io voglio fare arrabbiare le persone. Tu aprimi il mare in due. Gesù non ha moltiplicato il pane. Dove è scritto che Gesù ha moltiplicato il pane? Gesù ha benedetto il pane, lo ha aspettato e l'ha dato ai discepoli. Chi ha moltiplicato il pane? Chi? No, i discepoli. Gesù ha detto date voi da mangiare. Chi ha dato da mangiare? C'è qualcuno? No, Gesù non ha dato da mangiare. Gesù ha benedetto il pane e lo ha spezzato. Poi lo ha dato ai discepoli e i discepoli, mentre lo davano, davano il pane, si moltiplicava e sono stati i discepoli, come Gesù ha detto, a dar da mangiare al popolo. Date voi da mangiare. Oh, la leggiamo la Bibbia o no? Porti le domande, leggi attentamente quello che è scritto. Mi ha colpito molto il passo che hai letto. Guarda questo è geniale. Appena hai letto quel passo, boom, due passi della Bibbia mi sono venuti. Vedi cosa succede quando la parola dimora in te? È viva ed efficace. Allora, il pastore ha letto il versetto 13 che dice chi disprezza la parola sarà distrutto, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. Dio è un Dio di ricompense. Chi rispetta il comandamento? Ora, per ricevere la ricompensa, la Bibbia dice che senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è e che Lui ricompensa tutti quelli che lo cercano diligentemente. Ora, presta attenzione a questo, c'è una ricompensa, ma non devo leggere solo un versetto della Bibbia. Se io voglio la ricompensa, non devo disprezzare la parola, perché la parola produce la fede e la fede compiace a Dio. Se io ho la fede e mi avvicino a Dio sapendo che Lui è che cosa? Lui è la risposta, Lui è la soluzione, Lui è la guarigione, Lui è la prosperità, Lui è tutto di cui tu hai bisogno. E allora quando io mi avvicino sapendo che Lui è, Lui ricompensa. Ci sono tre cose che devi fare, secondo Gesù Cristo, in Matteo 6, per ricevere una ricompensa. Quali sono? Matteo 6, su, veloci, dai. L'hai letto questa mattina? Più o meno. Il Padre Nostro è Matteo 6. Il Padre Nostro viene subito quando Gesù dice quando preghi cosa devi fare? Gioco il jolly. Chiamo a casa quando so che non parlate perché siete umili. Dai. Allora. Quando preghi, entra nella cameretta, chiudi la porta a chiave e prega al tuo padre nel segreto. E il Signore, il Padre che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Oh, Dio è un Dio di ricompense, Lui vuole ricompensarti pubblicamente. Sì, ma prima di pregare, cosa dice? E dopo di pregare, cosa dice? Sono tre cose che ti danno ricompensa. Matteo capitolo 6. Bene, andiamo amore. Perché... Allora, dice... Quando dai le limosine, che il concetto di limosine non è quello che noi abbiamo di limosine, non sono le monetine che dai al barbone, parla delle offerte. Quando tu dai un'offerta, dalla nel segreto, cioè non dalla suonando la tromba, che la tua destra non sappia quello che fa la sinistra. E Dio che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Uno, dare. Due, quando preghi, entra la cameretta. E Dio che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Tre, bravissima amore, bravissima. Tre, quando digiuni non fai vedere che stai digiunando. E Dio che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ora, Gesù dice tre cose fondamentali per avere la ricompensa. Quali sono queste cose fondamentali? Uno dai, due prega, tre digiuna. Dà un ordine. Perché dare, pregare e digiunare? Io mi faccio le domande. Fatti le domande quando leggi la Bibbia e riceverai rivelazione. Oh, lo stesso spirito che è dentro di te, in me, io non sono un predicatore di libri. Se Dio ha dato la rivelazione a qualche fratello che ha scritto un libro, lo può dare a te. Il problema è che noi siamo conformisti. E pensiamo che quel fratello è molto più speciale di me per quello Dio dà rivelazione. No, ascolta, io non sono molto più speciale di te. Chiedete a mia moglie. Soprattutto al mattino, è vero amore? Una pazienza. Questo è l'amore di Dio, vedi? L'amore di Dio vede le cose in modo diverso, soprattutto quando dobbiamo viaggiare. Andiamo amore. Ma hai detto le 10:30? Sì, sono le 9:30, comunque andiamo. Io sono uno molto preciso. Comunque sembro io il tedesco a volte. Tornando a noi, scusate il lapsus, stavo dicendo che sono tre cose. Perché queste tre cose? Uno, do. Perché do? Perché dare prima di pregare? Quante volte hai dato un'offerta prima di pregare? E quante volte hai digiunato dopo pregare? E perché questo ordine? Beh, se conosci la parola tu sai perché Gesù dà questo ordine. Uno, se tu hai bisogno di dire qualcosa, noi non sappiamo come pregare, dice lo Spirito Santo. Ma lo Spirito intercede per mezzo di me. Anche se tu non preghi lingue, la prima cosa che devi fare è dare. Perché dare? Perché il tuo tesoro determina come il tuo cuore e la risposta arriverà nel tuo cuore. Non è tanto quello che tu hai da dire, è quello che Dio ha da dire a quello che tu stai chiedendo. Segnatela questa. Non è tanto quello che tu devi pregare, è quello che Dio deve rispondere alla tua preghiera, quello che conta. Marta fa una preghiera. Non te ne importa! Digli a mia sorella che mi aiuti. È una preghiera. E Gesù risponde. Marta, Marta, tu sei tutta affanata. Una sola cosa ci vuole. E tua sorella ha scelto quella giusta. Vedi che non è tanto quello che chiedi, ma è quello che Dio ti risponde, quello che conta. Ma per ascoltare la risposta io devo avere il cuore ancorato nelle cose di lassù. E per quello Gesù dice, prima di pregare, dai. Ovviamente sei una preghiera importante nella tua vita. Due, prega, ma prega nel segreto. Tre, digiuna. Perché digiunare? Isaia 58 dice, quando voi digiunate, non lo fate per far salire la voce in alto. Vuol dire che il digiuno è affinché, non tanto che Dio ascolti, perché appena tu preghi Lui ti ascolta. Per il sangue di Cristo. Daniele pregò e 21 giorni dopo è arrivata la risposta. Perché? Perché c'era un combattimento nel luogo celeste, cosa che non c'è più, perché Cristo ha sconfitto il diavolo. Noi siamo seduti alla destra del Padre, Cristo è dentro di me, permesso dello Spirito Santo, per quello non è più che devo spaccare i luoghi celesti. Ci sono, come bene ha detto il pastore, che, momenti dove tu sei così connesso con Dio che i cieli sono aperti, ma i cieli li apri dal dentro verso il fuori. Gesù entra nell'acqua e i cieli si aprono. Sì, ma se lui non entrava nell'acqua i cieli non si aprivano. Mosè entra nell'acqua, il mare, il mondo fisico si apre. Gesù esce dell'acqua e il mondo spirituale si apre. Per quello dice tutto quello che tu leghi sulla terra sarà legato in cielo. Tutto che leghi sulla terra sarà legato in cielo. Ora, vi incoraggio a spegnere il cellulare. Ok? Non c'è problema. E Johanna, l'insegna la signora come si usa. È lei che mi ha insegnato a me a usare il cellulare. Ok. Adesso spegniamo il cellulare perché lui non vuole che tu comprenda. Allora, una cosa è quando lo si dimentica, un'altra cosa è la maleducazione. Perché se tu sai che devi spegnere il cellulare, spegnilo, dai. Ora, se suona il cellulare, tu ti daremo un grande applauso al maleducato del turno. Ok? Bene. No, non è il tuo. Ok. Tranne quello della signora. Allora, nota che Gesù dice, digiuna. Ora, guarda il processo. Do, perché do? Perché devo ancorare il cuore. Dove il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. Due, prego. Perché non so come pregare, ma ho bisogno di ascoltare. Tre volte ho pregato, Signore, togliemi questo pungolo. Togliemilo. E lui dice, no, questo non te lo tolgo. Non è la mia volontà perché non è vieto del diavolo. Ma mi serve perché nella tua debolezza io mi fortifico. La mia potenza si manifesta nella tua debolezza. Abramo ha dovuto arrivare 100 anni perché Dio potesse manifestarsi. Perché? Perché finché lui poteva, Dio non si manifestava. È chiaro? Ha senso? Ora, uno, ancora il cuore della cosa di lassù. Do. Due, prego. Tre, ascolta. È una vita che sto pregando. E cosa ti dice Dio? Boh. Quattro, metti il tuo tesoro nelle cose di lassù. E poi aggiunge, perché ti affani per quello che mangerai o vestirai? Guarda i fiori, guarda gli uccellini come sono contenti, più. Le vedi stressati? Perché Dio? Perché? Perché non c'è il seme? Perché arriva a casa la moglie? Cosa hai portato da mangiare? E tutti i puccini, papà. Li vedi così? Non li vedi così? I fiori. Belle, nascono naturalmente, sono bellissime, e tu ti preoccupi di cosa mangerai, cosa vestirai. Guarda la creazione, guarda come Dio cura tutto, e loro non sono stressati. Metti prima il regno di Dio, e tutto il resto sarà Ok, in poche parole, se la tua preghiera è connessa con un bisogno del mondo, tu non devi né dare, né pregare, né digiunare. Metti prima il regno di Dio. Non mi è piaciuto questo. Vabbè, diamo un applauso. Ora, tutto viene dalla parola, per quello chi disprezza la parola sarà distrutto, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. Guardate i passi che il Signore mi ha portato subito dopo, non voglio allungare la predica perché... Comunque dice, il mio popolo perisce per mancanza di... Fino a qui lo conosciamo tutti, ma cosa dice lo stesso versetto che tu non sai? Poiché tu hai rifiutato là, anch'io rifiuterò come mio sacerdote. Anch'io ti rifiuterò come mio sacerdote. Wow! Perché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Ascolta, Dio ha fatto di noi dei re e dei sacerdoti. Ci ha redenti e ha fatto di noi dei re e dei sacerdoti. E se tu rifiuti il comandamento, cos'è il rifiutare il comandamento? È scritto. Se è scritto, se è parola di Dio, non mettere il tuo pensiero al di sopra della parola di Dio. Avi la umiltà di sottometterti sotto la sua potente mano affinché lui ti innalzi al suo tempo. Perché la fede viene dalla parola. Ma se io ho quei passi che non mi piacciono, perché noi prendiamo la parola come se fosse un buffet, non sono dei panni vive l'uomo, ma di ogni parola che esce della bocca di Dio, tutta la parola. Ora è per fede, non per legge, ma non è che io prendo questo sì e questo no. Facciamo della parola di Dio il buffet, la lode, ui sì, come mi piace la lode, sì, adoriamo. Poi c'è il pastore, ovvio, Dio, le mie figlie sono le tue fans. Non le hai mai viste sedute lì contente a... che bello la lode, oh sì, 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 mi dia tre piatti di lode e adorazione. Alleluia. Poi la benedizione. Mi dia due primi di benedizione. Ah, e passo. E poi le ricompense. Wow, la prosperità. Sì, 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 sì. Voglio 4 secondi della prosperità. E poi arrivi alla decima. Sono a dieta, guardi, questo lo lasciamo da parte. E allora rifiuto la parola. Ma la cosa tremenda è che vado a cercare Bibbia per contraddire quello che è un problema mio. No, 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 questa non è capita. Vado a cercare, ovviamente, su Wikipedia, sui siti di quelli che parlano stupidaggini, al posto di andare alla parola di Dio e chiedere allo Spirito Santo di rivelarti, quello che io non riesco a mandare giù, perché ho un problema. Sai quando ti renderai conto? Quando soffierà la tempesta. Non rifiutare la parola, lui ti rifiuta come sacerdote, ma se ti rifiuta come sacerdote, tu che sei il sacerdote della casa, dice... Poiché tu hai dimenticato la legge, anch'io mi dimenticherò dei tuoi figli, mio Dio. Le cose, guarda questo, le cose nascoste, Deuteronomio 29:29 dice, appartengono a Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli, affinché mettiamo in pratica le sue parole. Vuol dire che quando lui parla di parola rivelata, non di versetto memorizzato. Ora, io prendo la parola rivelata e posso mettere in pratica la parola di Dio e fondo la mia casa sulla roccia. Ma se io rifiuto la parola perché non mi piace quel versetto della Bibbia, ora, stiamo attenti. Per esempio, c'è stato un dibattito ultimamente, mi permetto di dirlo, riguardo i tatuaggi. Ma posso farmi io i tatuaggi? Non... Hanno voluto buttarmi dentro quella stupidaggine dei tatuaggi? Scusatemi, perché già abbastanza diviso il corpo di Cristo per andare a toccare dei temi che non fanno altro che dividere. Parliamo, se non edifica, non parlarne. Qui lo posso dire. Possiamo farci il tatuaggio? No, tutto mi è permesso, ma non tutto mi edifica. Ma nell'Antico Testamento è scritto, ma noi siamo sulla grazia, allora io devo rifiutare? No, io non lo rifiuto, io lo metto alla luce della Scrittura e nei tempi che sono i miei tempi. Posso mangiare un pezzo di bistecca sacrificato a Satana? Sì o no? Sì, dice Paolo. Paolo dice sì. Se le carni sacrificate sono d'inciampo a tuo fratello che è debole di coscienza, per amore a mio fratello io non mangerò e non farò nulla che faccia inciampare al debole di coscienza. Chi è il debole di coscienza? Quello che vive secondo i rudimenti. Non fare questo, non fare l'altro, non fare l'altro. Sei sotto la legge, sei separato da Dio. Ora, è permesso farti il tatuaggio, tu ti puoi fare, se vuoi, quello che vuoi, dipinto una faccia Mauri, sai, quelli di segno, fatelo, Dio non ti condanna. Il problema è che tu fai inciampare gli altri, perché se un altro gli ha insegnato che quelle cose sono peccate, lui se la fa, si condanna. E la Bibbia dice che tu fai inciampare un fratello per il quale Cristo ha dato la vita. Facendo questo tu pecchi contro Cristo. Non facendoti, mangiando una bistecca a Satana, facendoti un tatuaggio. Allora, io posso farmelo, certo che me lo faccio, ma per amore a mio fratello, io non me lo faccio. Non perché non posso, ma è l'amore che mi spinge a non fare le cose che danneggeranno l'altro. Ha senso? Non è la parola di Dio chiara? Mi state seguendo? Allora, non perché lo dice qualcuno, tutti dobbiamo. Adesso c'è, già, non è abbastanza diviso il corpo del Cristo che dobbiamo aggiungere divisioni ancora. Mio Dio, parla delle cose che edificano. Non contristate lo Spirito Santo. Nessuna parola cattiva esca della vostra bocca. Ma se avete qualcuna che edifichi, ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta. Qual è la parola cattiva? Quella che non edifica. Non la parolaccia. Non edifica? Non dirla. Ma dobbiamo dire al popolo di Dio come stanno le cose. Ma vai alla tua chiesa, parla alla gregge che Dio ti ha dato e lascia stare le gregge di un altro. Ciascuno di noi come ministri renderemo conto a Dio. Io non devo venire a meno che il pastore mi dà la benedizione in questo caso, a venire a dire a te come ti devi comportare. Noi come corpo di Cristo siamo qui per edificare il corpo. Ma se io dico qualcosa che forse non è in linea con quello che il pastore dice, facci metto due secondi a dire, guarda, mi dispiace. Ho imparato qualcosa di nuovo. Non deve creare questo una divisione. Ecco il diavolo. Il diavolo non è la lampadina che mi salta. Il diavolo è in quello che vuole dividere il corpo di Cristo per mezzo di quello che tu dici. Ha senso? Allora, andiamo avanti. Uno, disprezzare la parola. Due, poiché la ribellione è come il peccato di divinazione e l'ostinatezza come il culto agli idoli e ai dei domestici. Perché hai rigettato o rifiutato la parola dell'Eterno, egli ti ha rigettato come? Dio ha fatto di te del re dei sacerdoti, ma lui ti rifiuta come re e come sacerdote, come amministratore del bene celeste sulla terra e come dominatore, nel senso come governatore delle cose divine sulla terra. Due cose, re e sacerdote, uno per presentare la gloria di Dio sulla terra, un altro per conquistare sulla terra. Tu non presenti né conquiste quando tu rifiuti la parola di Dio, perché tanto il sacerdozio come la regalità sono direttamente connessa con la parola di Dio. Ha senso? Ora, se io rifiuto la parola, io sono distrutto, e Dio che mi distrugge, chi è venuto a rubare, uccidere e distruggere? Ah, e perché se io rifiuto la parola sono distrutto? Che cosa ferma al diavolo? Che cosa resiste al diavolo? La fede. E da dove viene la fede? E se io rifiuto la parola? Non ho fede. E cosa fa il diavolo? Non è logica la parola? Scusa, 1 più 1, 2. Perché la rendiamo così complicata? È scritto? Ah no, ma io non la penso in modo diverso. Spiegamela con la Bibbia, perché la pensi in modo diverso. E se ho ragione, alleluia, ho imparato qualcosa. E se ho ragione io, perché ti intestardisci? Non è una gara a fare chi è più teologo di un altro, è edificarci nell'amore. Allò? Allora, andiamo avanti. Le avversità ci servono. Per esempio, cosa ho notato nell'avversità? Un Piero che è un grande. Voi non l'avete, sembrava che ieri aveva predicato Pietro. Finito il culto l'ho visto. Ce l'abbiamo fatta, pastore. Ho detto, dove è Gesù per te, Piero? Dove è la luce per te? E tutti che insieme a Piero si sono fatti in quattro affinché tu potessi ascoltare comodamente e caldamente la predica di ieri sera. Caldamente? Molto caldamente, perché lo spirito è come una fiamma. Poi volendo possiamo... Sai, spingere la parola come vogliamo, volendo, no? La Bibbia dice, chiama Dio, tutto collabora per bene. Volendo tu puoi far sì che tutto collabori per bene. Io non so se l'ho detto l'ultima volta, in un incidente in moto, prima di conoscere il Signore, mi hanno dovuto amputare la prima falange del secondo dito del piede, cioè un dito un po' più corto, senza un'unghia. E se vogliamo applicare per forza quel che amano Dio, tutto collabora per bene, dico, beh sì, adesso collabora per bene perché quando vado a farmi la pedicure mi fanno il 10% di sconto. È vero o no? Collabora per bene. No, lì gli stai spingendo la parola per dare la forma a quello che tu vuoi. La parola non devi spingerla. La parola è la spada dello Spirito Santo. Per quello quando lo Spirito Santo ti porta i passi della Bibbia. Allora, guardate questo. Poi quando giochiamo a calcio gli do quell'effetto alla palla. Aspetta qua. Pium! Bene. Tornando a noi. Allora, consideratevi una grande gioia. Aspetta che vi sistemo questo. Datemi l'orario perché sennò... fino a che ora, pastore? 11:30. Ah, fino a che ora? 12? Mezz'oretta? Così poi preghiamo. Quanti hanno avuto benefici della predica di ieri? Qua hanno sentito un cambiamento interno? C'è una testimonianza bellissima di un fratello che è venuto, la dico io velocemente, che dice, questa mattina ho chiamato la mamma e finalmente ho fatto pace e sto benissimo. Ah, gloria a Dio! Gloria a Dio! La mamma? Gloria a Dio! Alleluia! E lo Spirito Santo ti sta toccando adesso. Non sei la mamma? Sei la mamma adottiva. La mamma adottiva, ecco, vedi, per quello sei toccata, perché è un figlio adottivo, è l'amore di Dio, la famiglia di Dio. Ora, andando avanti, dice, considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, una grande... arriva notizia, domani ti pignorano la casa, e Dio ti dice... Non è bellissima la parola di Dio? Gloria a Dio, ah, se tu non la capisci non sai come gioire. Chi domani ti stanno cercando, domani ti vengono a ammazzare sotto casa tua. Come fai a gioire nelle prove di vario genere? Punto di domanda. Beh, continuiamo a leggere. Sapendo, per gioire tu devi sapere, perché la gioia è un'emozione. Ora, quando mi danno una notizia, la notizia mi dà un'immagine. Ma quell'immagine non mi crea gioia. Cosa ti crea? Signora, è un tumore, gli rimane una settimana. E tu quando te l'hanno detto cosa hai fatto? Hai gioito? Ah, subito no, siamo onesti. Signora, è un tumore. Ti diranno, sei normale signora. No, è andata fuori di zucca. Allora, come fai a gioire quando c'è una prova di qualunque genere, qualunque tipo di prova? Sapendo, quando io so che cosa, che la prova della fede. Ora, nota che dice prove di vario genere. Non sta parlando della prova della fede. Quando la tua fede viene messa alla prova? Quando c'è una prova di vario genere. Perché ogni prova ha una promessa. Ogni prova ha una promessa. Vuol dire che ogni cattiva notizia ha una promessa che mi permette di cambiare l'immagine e gioire. Perché? Perché quell'avversità mette a prova la mia fede. Ma se tu la fede non ce l'hai, allora? Ha senso? Qual è la prova che stai passando? Domanda. Perché non gioisci? Ce l'hai la fede? Che cos'è la fede? Fede è certezza di quello che spero. Dimostrazione di realtà che non si vedono. In poche parole, signora, domani lei muore, per le sue ferite noi siamo stati guariti. Ora, al messaggio che le dai più peso è quello che tu senti, ma la fede non la ricevi quando arriva la brutta notizia, la fede la devi verificare prima, per quello non devi rifiutare la parola. Ditemi se non è affascinante la parola di Dio. Mio Dio, leggo la parola e dico, è troppo bella la parola di Dio, perché è pratica, sono risultati, è vivente ed efficace, perché arriverà la tempesta, ascolta, non ti sto mandando un accidente, l'ha detto Gesù, la tempesta soffia su tutti, arriverà una tempesta sulla tua vita, io non vivo di problema in problema, io vado di vittoria in vittoria, ma per avere la vittoria devo avere un problema, per quello quando arriva il problema io gioisco, perché Dio mi fa vincere sempre, dice la Bibbia. Come mi fa vincere? Per mezzo della fede. E la fede viene dalla parola. Hai un problema? Cosa dice la Bibbia? Poi scegli tu. Quello che scegli determina quello che senti. Domani muori, c'è un tumore. Perché Dio? Perché? È il diavolo che si fa la festa? Perché è lui che te l'ha mandato. Come te l'ha mandato? Non hai voluto perdonare qualcuno, c'è trauma del passato. Sai che un tumore è una cellula impazzita che parte dell'altro lato e si moltiplica? Sai che tu hai un sistema di difesa immunitario e tutti i giorni qualche cellula parte, un principio di tumore parte, ma il sistema di difesa del corpo lo uccide, lo ferma? Sai che quando tu preghi in lingue è scientificamente comprovato che le difese del corpo sono molto più alte di una persona normale? Nell'università di Oral Roberts in Texas hanno fatto un test con delle persone e hanno capito, hanno visto la dimostrazione scientifica che quelli che pregano in lingue hanno le difese immunitarie molto più alte di quelli che pregano con la ragione, e quelli che pregano con la ragione, che sono credenti, hanno più alta la difesa immunitaria di chi non ha fede. Wow. È forte. Beh, c'è qualcosa nel mondo spirituale che noi dobbiamo comprendere. Allora, quando parte una cellula dal lato contrario, il sistema di difesa immunitario agisce. Allora, se io ho un difesa immunitario basso, ha più possibilità che il tumore ti colpisca. Ma domanda, perché quella cellula parte dall'altro lato? Tu sai che tu puoi spostare le montagne con la fede? Se possiamo con la fede spostare una montagna, con la paura, cosa può fare il diavolo tramite noi? Il perdono, sai che l'unico comune denominatore al di fuori del fisico che hanno trovato nelle persone col tumore è che tutti avevano una grande ferita e non avevano mai perdonato. Mio Dio, un studio psicologico per capire, oltre al corpo, quali erano le caratteristiche che le persone con tumore avevano. E tutti avevano un grande trauma del passato senza un perdono. Ascolta, tutto quello che tu ricevi nell'anima ha una ripercussione nel corpo. Lo stress produce l'ulcera. Lo stress è nell'anima, non nel corpo. L'ulcera è nel corpo. Sistema lo stress, guarisce il corpo. Ora, tornando a noi, perché la prova della vostra fede produce costanza. Sapendo che la prova della fede produce costanza. Vuol dire, c'è l'avversità, gioisce perché c'è una promessa e Dio non è bugiardo. Ora, il problema è che quando io ricevo la promessa, non prima, non è poca la fede, perché io non dedico tempo, o rigetto la parola, o non accetto la parola, ecco dove comincia il problema. E poi dice, produce la costanza, e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siete perfetti, completi di nulla mancanti, nulla, nulla, nulla. Quando non ti manca nulla? Quando il Signore è il tuo pastore. Quando il Signore è il tuo pastore? Quando tu prendi la parola e sei costante, costante, costante. Sono costante e Lui mi porta, Lui mi guida con la parola. Per le sue ferite noi siamo stati guariti. Lui perdona tutte le iniquità, guarisce tutte le tue infermità. Prendo la parola, mia moglie ha una testimonianza bellissima su una guarigione, ha un tumore. Perché? Perché è stata costante. Abbiamo messo le promesse di Dio dappertutto. Ha cominciato a prendere la ha passato per la chemio, non ha perso un capello e quando è stata operata non hanno trovato niente. Si poteva evitare. Sì, ma non è rimasta lì seduta a dire perché Dio, perché? E tutti i credenti non convertiti, che bella testimonianza, alleluia. E dov'è il tuo Dio? Ha senso? Ora, c'è una promessa? Certo che c'è una promessa, ma la parola viene determinata da come io rispondo alla promessa. Avete visto ieri, quando parlavamo di Elia, che lui ha mangiato quel cibo e poi è andato a dormire di nuovo. Poi l'angelo lo ne alza di nuovo, mangia di nuovo il cibo e quel cibo gli diede la forza per camminare 40 giorni. Sì, ma era lo stesso cibo di prima. Perché dopo ha potuto camminare 40 giorni e prima è andato a dormire? La scelta è stata sua. Quando io ricevo la parola, che cosa faccio? Agisco nel nome di Gesù o vado a dormire di nuovo? Per le sue ferite siamo stati guariti? Sì, magari. Per le sue ferite noi siamo stati guariti? Amen! Ora, al primo amen forse non succede niente. E allora cosa faccio? Costanza, costanza, costanza. Ora, guarda questo. Non è, vuol dire cieco, devi comprendere, perché se non comprendi la via, non è il pappagallo che ripete un passo biblico e funziona come per magia. Tu devi comprendere la via della guarigione. Guarda questo. La costanza compia pienamente l'operazione in voi, perché siete perfetti, completi e non mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, qual è il contesto di questo passo? Perché dice che parla della prova della fede, la costanza, e poi ti dice, ma se qualcuno manca di sapienza, a che cosa serve la sapienza? Che differenza c'è tra la sapienza e l'intelligenza? La parola, la rivelazione delle tue parole illumina, rende semplice, intelligente. La intelligenza nasce dalla conoscenza. La sapienza è la parte pratica della conoscenza. Coloro che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica, lo comparerò a un uomo saggio. Per quello la saggezza è quello che mi permette di mettere in pratica la parola di Dio. E poche parole, dice. Ma se c'è qualcuno che non sa come mettere in pratica questa parola, cioè di gioire in mezzo all'adversità, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare gli sarà? Ascolta, Dio ti dà senza rimproverare. Sai quanto Dio ti rimprovera? Posso sconvolgerti un po'? Ancora un po'? Sai quanto Dio ti rimprovera? Dio ti rimprovera quando pecchi? No. Dio non ti condanna. Sì, ci sarà ogni azione porta una conseguenza. Comunque, Dio ti rimprovera per il peccato? No. Sai quando Dio ti rimprovera? Vuoi sapere quando Dio ti rimprovera? Lui dà senza rimproverare. E dà a quanti? Come? Tu sei parte di tutti? Ti dà liberamente? E ti rimprovera? Quando ti rimprovera? Infine apparve agli undici mentre erano a tavola lì per la loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano. Chiedila a Dio, non sai come mettere in pratica un passo? Chiedi la sapienza a Dio affinché metterla in pratica. No, ho la promessa, chi cerca Dio non manca di nessun bene. Ah, ma non so come metterla in pratica. Chiedi sapienza. Chiedila, Signore, dammi la sapienza affinché possa mettere in pratica questa promessa. Ok? Prego. O la rivelazione, chi cerca Dio non manca di nessun bene. Signore, come faccio a mettere in pratica questa parola? Parlami in maniera rivelata. Chi cerca Dio non manca di nessun bene. A chi non manca nessun bene? E se mi mancano dei beni? Non cerco Dio. E se c'è un problema economico, cosa mi Dio dice di fare? Cercarlo. Rivelazione. Sapienza. Vuol dire che smetto di piangere, smetto di andare in giro a chiedere i soldi, preparo le ginocchia, cuscino per terra e comincio a cercare Dio e prego nello Spirito. Signore, io ti cerco, ogni mattina ti cerco. Cerco il tuo volto. Vado in chiesa perché ti cerco. Ti adoro. Perché Dio cerca adoratori. Non cerca chi si lamenta in spirito in verità. Lui cerca chi adora in spirito in verità. Vuoi cercare Dio? Adoralo. Vuoi essere trovato? Adora. Ho trovato Davide. Perché l'ho trovato Davide? Perché adorava. Lui cerca adoratori, io adoro, lui mi trova, io lo cerco. Uguale? Nessuna mancanza di beni. Sì o no? È chiaro? Quanti hanno dei problemi, chi ha delle mancanze nell'area economica? Qual è la soluzione? Ma io lo cerco Dio. Ascolta, sarà forse che lo stai cercando non come Dio vuole? C'è questa piccola possibilità? È possibile? Sai perché? No, non lo dico. Allora, vi sto edificando? È pratica la parola, ti sto illuminando per mezzo dello Spirito Santo, perché se tu comprendi questa parola tu uscirai di un sacco di problemi. Non hai bisogno di chiedere a mezzo mondo che preghi per te. Dio vuole che la gente venga da te a chiedere preghiera. Questo è il proposito di Dio. Allora, vi faccio vedere un esempio pratico. Il problema è una montagna. Dio non sposerà la tua montagna. Chi sposa la montagna, abbiamo detto? La fede, non Dio. Dio ti dà la parola. Io la credo, la proclamo, perché la proclamazione è importantissima. Perché ho creduto, perciò ho Se tu non parli, la montagna non si sposta. È chiaro? Per quello la proclamazione è fondamentale. Vita e morte nel potere della lingua. Ricordati questo principio. E infatti c'è un passo che dice... Gesù rispose allora: a causa della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, direte a questo monte, passa da qui a là, e in più niente vi sarà. Wow, questo è Gesù che parla, ascolta. Se c'è qualcosa di impossibile, tu, prima di tutto, devi dire. Tu devi dire. Devi imparare a dire, devi imparare a parlare alle situazioni, alle avversità. La fede non serve solo per ricevere. Il passo più alto della fede non è stato nel padre della fede ricevere Isacco, è stato dare Isacco. Per quello veramente quando tu sei in un livello alto di fede, non è quando Dio ti dà delle cose, è quando tu impari a dare delle cose. Cioè, tu divieni con il cuore di Dio. Perché Dio ha amato tanto al mondo che ha, non dice ha ricevuto, ha suo figlio. Tre principi fondamentali. Il motore deve essere sempre l'amore, il dare deve essere il meglio e devi dare con un obiettivo. Quando preghi, prima parla del dare. Sì, io do perché ho bisogno di una parola nel cuore. Sto dando perché ho bisogno, non sto comprando le benedizioni di Dio. Ma se io ho bisogno della parola... Inviò la parola e li guarì. Se io ho bisogno della promessa, deve arrivare al cuore. Per quello dai prima. Io do, e do il meglio. Perché? Perché ho bisogno di ascoltare. E cosa c'entra? Dove arriva la parola? Nel cuore. Ma dove è il tuo tesoro? Lì c'è il tuo cuore. Nota i principi della Bibbia. Come ha tutto senso allineare. Tu sai che ci sono due deità? Gesù Cristo parla di due dei. Dio e? Chi è Mammona? C'è un fasolino. Il Dio del? Non c'è un altro Dio. Dopo Dio, altre mamona. Il Dio dei soldi. Ora, perché Satana viene chiamato mamona? Perché Satana ci tiene tanto a che tu ami i soldi? Perché Satana ci tiene così tanto che tu non dia? Allora, l'offerta della domenica è per la Chiesa, perché lo... Mi sento in libertà di parlare di questo. Ora, se tu non sai dare, il tuo tesoro non sarà ancorato nelle cose di lassù. E non essendo ancorato nelle cose di lassù, la parola non può entrare e produrre la fede. Come fa a resistere a Satana? Per mezzo della fede che viene dalla parola. Ma la parola arriva nel tuo cuore. Se Satana riesce a allontanare il tuo cuore da Dio, non entra la parola e lui fa quello che vuole della tua vita. Ve lo faccio vedere con un disegno. Satana è stato sconfitto. I problemi sono nel mondo. E il mondo è sotto il diavolo. Ma Dio mi ha dato la fede. La fede che sposa la montagna e che vince il mondo. Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. La fede viene dalla parola di Dio. Se io ho bisogno di spostare la montagna, ho bisogno prima di ascoltare la parola, meditarla e farla ascendere al cuore. Perché al cuore? Finché nella mente non esce dalla bocca, perché dell'abbondanza del parla, molti ce l'hanno qui e pochi ce l'hanno qui. Ora, come faccio a che da qui, dopo che la leggo, scenda qui, c'è un'antenna, c'è una parabola nel tuo cuore, che si chiama il tesoro. Il tesoro non è solo i soldi. Il tesoro può essere Cicino che ha la partita di calcio la domenica. No, non è per voi questo, scusate, era il messaggio per la parrocchia di a fianco. Ma il tesoro sono le cose più importanti che tu hai, che tu consideri. In primo luogo, i soldi. Perché i soldi? Perché tutto quello che facciamo lo facciamo per i soldi. Perché vai alla scuola? Perché andiamo a scuola? Per avere conoscenza. Conoscenza per che cosa? Perché quando tu finisci di studiare tu puoi fare un lavoro. E perché devo lavorare? Per guadagnare... Tutta la nostra vita fin dall'infanzia gira intorno ai soldi. Tutto, perché il mondo sotto il diavolo. E il mio modo di pensare gira tutto intorno ai soldi. Ora, Dio viene nella tua vita e capovolge tutto. Toglie i tuoi peccati e poi vuole cambiare la mente. Ricordate questo lo dico sempre. Lui cambia il cuore, non ti cambia la mente. La mente viene per mezzo della parola. Ascolta la parola, ma dalla parola deve scendere al cuore. La rivelazione è quello che riempie nel cuore della parola di Dio. Dell'abbondanza del cuore parla la bocca. E la montagna si sposa per fede. Se tu dici a questo monte, sì, ma se la parola è nel cuore, è tutto versetto di memoria. Non cambia niente nella tua vita. Ha senso? Domande? Abbiamo ancora 10 minuti, ce la farò. Ok. Ora, notate chi c'è in mezzo. Chi è? Chi è? Gaspar? No, non è Gaspar. È un angelo. Ora, che cosa c'entra l'angelo in tutto questo? Punto di domanda. Guarda quello che il Signore mi ha fatto vedere. La Bibbia dice, benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e... Non come il diavolo, sconfitto e spogliato. Gli angeli sono potenti e forti. Che fate ciò che egli dice, ubbidienti alla... Non alla sua parola, alla voce della sua parola. Ascolta, se la sua parola nel mio cuore è abbonda, che cosa esce dalla mia bocca? La voce della parola di Dio. E loro sono? Chi è sposta la montagna? Chi è forte e potente per spostare le montagne? Loro, ma loro sono? Sono essi tutti, non sono essi spiriti servitori mandati per servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Chi sono questi? Tu. Vuol dire che questi servono te, per il tuo? Sai perché quando ami Dio tutto collabora per bene? Perché quando tu ami a Dio è agape, sei pieno dello Spirito Santo. Quando tu sei pieno dello Spirito Santo, dall'interiore cosa esce? La parola di Dio. E loro sono al tuo servizio quando tu parli. Tu dici alla montagna spostati, loro sono forti e potenti, bam, boom, ti spostano le situazioni. Perché sono al tuo servizio. Ma se la parola di Dio non è nella tua bocca, non esce con la tua voce, la parola di Dio, loro non ubbidiscono. Sono grossi, se Dio ti aprisse gli occhi tu potresti vedere questi angeli potenti pronti con quelle spade di fuoco a cambiare qualunque situazione, aspettano che tu parli. Ah, dillo, dillo Signore, toccalo, dillo, ho voglia di giocare questa partita oggi. Su, dai, parla. E a un certo punto dice, basta! Satana, lascia questa casa! E bam! Cominciano loro a dare dei mazzate a tutti i demoni sconfitti. Perché loro obbediscono la tua parola di fede. Tu non lo vedi, ma a un certo punto tutto comincia a cambiare. Wow, cosa è successo? Hai parlato. E nel mondo spirituale, alla luce della parola di Dio, loro hanno agito a tuo favore, per il tuo bene. Ma ascolta, riempi del cuore la tua parola e automaticamente tu parli, automaticamente loro partono. Quando tu parli male cosa accade? Loro sono lì pronti, su, dai, parla, di che puoi, perché tu puoi, è scritto. E a un certo punto dice, io non posso. E loro che erano pronti per partire. E c'è quel demone che viene, quello sai, quello tutto. E ti comincia a schiaffeggiare come a Paolo. E tu al posto di parlare, Dio, perché? Sai che più di una volta Dio ha dovuto ministrare gli angeli? Dov'è Gesù per te? Lui mi capisce, chi non ti capisce? Questo qua figlio tuo che mi hai messo a servire, che non capisce niente. Perdonalo, no, non voglio. Allora, vedi che... Nota come loro sono mandati, sono spiriti servitori mandati per servire per il tuo bene. Sì, allora, vuol dire che io riempio il mio cuore della parola di Dio, dell'abbondanza del cuore parla la bocca, la voce di Dio, la voce della parola di Dio esce dalla mia labbra di fronte al problema e le angeli operano a tuo favore. Vedi come il mondo spirituale è ben architettato? Allora, tu puoi, a volte tu tocchi il tasto giusto senza saperlo perché non hai conoscenza e ottieni un risultato. Ma poi non sai come ripeterlo perché non hai conoscenza. E allora cade nel misticismo, ma io mi ricordo che in passato non so qual era la formula che ho detto, oh, senza la VIN, oh, Come faccio adesso? Perché non hai conoscenza, non conosci le vie, conosci le opere. E Dio si arrabbia quando tu conosci solo le opere e non le vie. Questo popolo traviato ha visto le mie opere per 40 anni, ma non hanno conosciuto le mie vie. E le vie li conosce per mezzo della parola. Prendi il pensiero di Dio, hai le vie di Dio. E le vie di Dio sono deliziose. Ok, concludo con questo. Ce l'ho fatta. Alleluia. Ora. Eccoci qua. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono. Vuol dire che il timore di Dio è quello che ti dà una sicurezza intorno a te. Come sai se non verranno dei pazzoidi come con i mitra? Perché lì c'erano le persone a prendere il bel sole, in mezzo alla spiaggia, a un certo punto, ta 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 ta, boom, hanno fatto piazza pulita con un sacco di persone. Chi ti garantisce che quando tu non vai in vacanze, da qualche parte, perché questo sta aumentando, e ti posso garantire che aumenterà sempre di più. Questo aumenterà sempre di più. Tutto, due pazzoidi in Francia hanno capovolto una nazione. Due! Altre due in Tunisia entrarono in un museo, di nuovo, tutto un esercito mosso con altre due. Adesso altre due, cosa succede se 200 di questi cominciano ad andare con delle armi? Il caos succederà tra poco, te lo sto profetizzando. Come sai che questo non colpirà te? Come sai che non toccherà te? Perché nella spiaggia che tu andrai non accadrà? Dall'altro lato non dobbiamo vivere nel panico, chiusi a chiave a casa. Perché se io temo Dio, l'angelo del Signore accampa intorno a quel che lo... E cosa fai lì? Oh. Perché li libera? Ascolta. Quando Giove è stato distrutto, sono venuti i Madianiti. I Madianiti, insieme a altre tribù, erano delle persone, ma c'era diavolo dietro, quelle persone. Prima non potevano toccarlo, Satana prima non li poteva toccare, vuol dire che questi Madianiti avevano provato prima di toccarli, non avevano potuto. Mi seguite? Ora, quando tu hai il timore di Dio, l'angelo di Dio ti protegge. Come ti protegge? Quando un demone cerca di parlare a qualcuno per farti del male, Dio interviene con i mezzi dei suoi angeli. In poche parole, a un certo punto a uno gli viene in mente, io voglio andare a uccidere quello che, voglio rubare quella casa lì. E l'angelo interviene e rovina tutti i piani. Sì, ma perché interviene? Che cosa esce dalla tua bocca? Che cosa esce dalla tua bocca? Il timore di Dio, il timore ti fa parlare. Per quello, perché l'angelo accampa e ti libera? Perché tu parli la parola di Dio. La parola e lo scudo, loro agiscono a tuo favore. Tu cambi le circostanze. Gioisci in mezzo all'avversità perché è una prova di fede. Sta avendo senso? Mi seguite? Ok. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato è l'uomo che confida in Lui. Provate. Quando? Quando ci sono prove svariate. Perché quello prova. Provalo, metti in pratica la parola e vedrai quanto Lui è. Se avete il Signore... Voi che li siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo? Ho un altro passo. Poiché dice, nessun bene manca a quelli che lo cercano. Sì, ma quelli che lo cercano imparano a temerlo. Perché? Perché tu lo cerchi tramite la preghiera, tramite la parola produce il timore ti fa parlare. Quando tu parli gli angeli collaborano per mezzo di te. Ora, andiamo avanti. Venite figli e ascoltate, vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera vita, che brama lunghi giorni per poter gioire del, che è prodotto dalle angeli, trattiene la lingua del male, le tue labbra delle parole bugiarde. Quali sono le parole bugiarde? Quelli che non sono la verità. Qual è la verità? La parola di Dio. Ha senso? Ok. Ecco perché molti non spostano le montagne. La chiave è il timore di Dio. Il timore mi fa crescere i giorni, perché vuoi vedere lunghi i giorni felici? Trattiene la lingua del male. Se io ho il timore, parlo bene, accresco i giorni. C'è grande sicurezza nel timore del Signore, e lì sarà un rifugio per i figli di chi lo, per i figli di chi lo teme. Wow! Ora, nota che c'è un rifugio e c'è sicurezza. Perché? Perché l'angelo del Signore accampa attorno a quelli che lo temono. Temi tu Dio? Sei sicuro? Non è paura, è riverenza. Come so se io temo Dio? Guarda questo. Allora quelli che hanno timore del Signore si sono? Cosa fa il timore? Ti fa? Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Wow, ascolta, quando tu parli, perché è il timore di Dio, cioè parli in linea con la parola di Dio, Dio cosa fa? E sta attento e ti... Wow, wow, wow! Mi immagino Isaia 6, quando viene Isaia e vede, vede il Signore seduto nel suo trono e c'erano i serafini che gridavano Santo, 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 a un certo punto sulla terra due che hanno il timore di Dio si parlano e l'uno all'altro e il Signore dice shh, shh, zitti, zitti, non manca quello che fa, Santo, Santo, shh, stai zitto, ascolta, wow, sta attento, ascolta e dice a un altro angelo. Un libro è stato scritto davanti a lui per conservare il ricordo di quelli che e rispettano il suo comandamento, cioè che non lo rigettano, non lo rifiutano. Un libro perché al tempo opportuno Dio manifesterà la sua gloria quando tu temi a Dio. Perché tu parli bene. Essi saranno nel giorno che io ho preparato, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli Eserciti. Io lì, come uno che risparmia il figlio che lo serve. Wow! Perché? Perché l'angelo del Signore accampa attorno a quelli che li temono. Ma da che cosa so se io temo al Signore? Da come parli. Se tu parli in linea con la parola di Dio, tu hai la certezza che non c'è nessun terrorista che ti può toccare. Nessun arma fabbricata contro te prospererà. Ma se ce l'hai qui, soltanto e non qui, di fronte all'avversità, cosa uscirà dalla tua bocca? Perché dell'abbondanza del cuore, come sai che cosa c'è nel cuore? Quando soffia la tempesta. Come posso cambiare questa situazione da oggi? Guarda questo. E quando si siederà sul trono, il re, tu puoi essere rigettato come re? Sì o no? Se rifiuti la parola, giusto? L'abbiamo letto prima. Scriverà per il suo uso un libro, una copia di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. Terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore, il suo Dio. Che cosa ti serve per imparare a temere? Tu non sei nato con il timore di Dio si impara. Uno, il libro. Questo libro della legge non si allontani mai della tua, ma meditalo giorno e notte per mettere in pratica. Cioè la meditazione trasforma la rivelazione, la informazione in rivelazione. E per quello non si allontana della tua bocca. Perché la meditazione te lo fa scendere il cuore, dell'abbondanza del cuore parla la bocca. Ok, tenete forte, sto per chiudere. Uno, io imparo il temere il Signore dalla parola di Dio. Per quello è importante passare tempo a ascoltare la parola di Dio. Tu la puoi leggere a casa la Bibbia, tu puoi ascoltare un bel CD della Bibbia, tu puoi leggere un buon libro, e non ci sono molti buoni libri cristiani, scusatemi che ve lo dica, eh? C'è un sacco di spazzatura in giro, un sacco. Il problema è che se noi non abbiamo conoscenza della parola di Dio, prendiamo tutto come buono. Per quello abbiamo bisogno di conoscenza quando tu leggi libri al di fuori della Bibbia. Non perché ti citano un passo della Bibbia viene da Dio. Non ha citato il Salmo 91 Satana di fronte a Gesù? Buttati, sta scritto? Sì o no? Ora, per imparare, due cose servono per imparare il timore di Dio. Uno, la parola. Due, siete pronti? Siete pronti? Mi promettete che mi amarete comunque? Qualunque cosa vi farò vedere adesso, mi amarete? Guardarete il comandamento di ama il tuo prossimo? Lo avete detto, eh? Il Signore ha ascoltato, eh? Ha registrato, amore? Ok, non lanciate niente, che c'è l'angelo del Signore che ti risuona. Ora, siete pronti? Ok, lo avete promesso, eh? Avrete cura di prelevare la? Grazie per addolcire. La? Da tutto quello che produrrà la tua semenza, da quello che ti frutterà il campo ogni anno, mangerai in presenza del Signore il tuo Dio nel luogo che Egli avrà scelto per la dimora del suo nome, la decima del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio, dei primi parti dei tuoi armenti e delle greggi. Ora, ovviamente tu non sei un agricoltore, noi lo applichiamo al nostro lavoro. Affinché tu impari a temere il Signore. Ok, la parola mi insegna a imparare a ma la decima mi aiuta a temere? Ok, ascolta questo. La decima, la disciplina nella decima, ancora il mio cuore nelle cose di lassù. Se io sono uno che dà, ma non ricevi la parola, non serve a niente. Se uno sono che passo tempo con la parola, ma non so dare la decima, non serve a nulla. Se io passo tempo con la parola e ancora il mio cuore con disciplina, avrò sempre il timore di Dio. Perché dove è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. La parola entra al tuo cuore. La decima non è dell'Antico Testamento. La Bibbia nel Nuovo Testamento, in Romani capitolo 4, dice di seguire i passi di fede del nostro padre Abramo. Cosa ha visto Abramo, prima di Mosè ovviamente, che è chi ha portato la legge? Cosa ha fatto Abramo quando vede Melchisedec? Ha fatto un passo di fede. Qual è il passo di fede? Ha dato la decima. Dio dice di seguire i passi di fede. Abramo ha fatto delle cose che non erano i passi di fede. Quando Abramo vede la bellezza della moglie, vede il faraone, cosa gli dice? Affinché non mi uccida, lo dica sei? Era un passo di fede? Cosa dice la Bibbia? Noi mariti amiamo come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la sua... Abramo non era disposto a dare la vita per sua moglie. Per quello quel passo di fede, quel passo non è un passo di fede, non devo seguirlo. Ma quando lui dà la decima, legge il capitolo 15, dice Dio, grande sarà la tua ricompensa. Wow. Ti rendi conto? Genesi capitolo 15. Nel capitolo 14 lui dà la decima. Perché la decima mi serve per imparare a temere sempre. Il timore viene dalla parola, ma se io do la decima, sempre ancora il mio cuore nelle cose di lassù. E sempre temerò il Signore, cioè parlerò bene, perché la parola entra nel cuore. Se no tu sei come dice Gesù, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è? Perché il tuo cuore è lontano da Lui? Perché il tuo tesoro è lontano da Dio. Come sai se non sei uno di quei tanti che adorano il Signore? Oh, e Lui ti ama e ti farà sentire la presenza. Oh, ti adoro! E dirà, questo popolo mi adora con le labbra. Onora il Signore con i tuoi beni, dice Proverbi 3, e i tuoi tini saranno pieni di mosto e i tuoi granai saranno pieni. Cioè, che cos'è il vino e il grano? La parola e lo spirito. Non solo del pane e dell'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non ubriacatevi col vino, ma siate ricolmi di spirito. Il giorno della Pentecosti cosa dicevano? Questi sono ubriachi. Se tu vuoi la pienezza dello Spirito Santo e tu vuoi la pienezza della parola, allora tu devi sapere onorare Dio con i tuoi beni. Perché onorare? Ha bisogno Dio dei tuoi soldi? No, Dio ha bisogno del tuo cuore. Ma dove è il tuo tesoro? Lì c'è il tuo? Mio Dio, se tu riesci a afferrare l'insegnamento che ti ho dato oggi, tu avrai il futuro di Dio. Ieri abbiamo chiuso con il passato. Oggi ti ho dato le armi per spostare le montagne nella tua vita. Cosa sposta la montagna? La fede. La fede da che cosa viene? Dalla parola. Dove arriva la parola nel tuo cuore? Perché in molti la parola nel cuore? Perché il loro tesoro è lontano da Dio. Adesso raccoglieremo l'offerta. Ora, so che la domenica è per la Chiesa, per quello sono libero, la mia coscienza è libera. Nessuno può dire, pastore, io voglio i miei soldi. No, no, io non voglio i tuoi soldi. Io voglio che tu dia il tuo cuore al Signore. Io sono convinto che se questa parola arriva al tuo cuore, di fronte all'avversità, lo Spirito Santo ti porterà questa immagine. Guardala, fissala. Perché qualunque sia la montagna che arriverà, Dio ti porterà una parola. E al posto di entrare in panico, tu potrai... avere la mente pronta per l'azione e dire no, ok, no, Dio è con me, l'angelo qui, io devo parlare bene di fronte a questa situazione, affinché loro agiscano a mio favore. Non noi sappiamo che cadrà in questa nazione tra un po', non lo sappiamo, non saprà se ci saranno dei passoidi sparando, ma una cosa so, che l'angelo del Signore sarà intorno a me. E che come io reagirò di fronte a quella situazione determinerà che cosa questi angeli faranno, a mio favore e a favore dei miei figli. Non rifiutare la parola di Dio. Metti il tuo tesoro oggi in questo messaggio affinché questa parola arrivi al tuo cuore. non rifiutare la parola di Dio. Lascia che questa parola arrivi. Ora, perché alcuni, sai quando un predicatore non fa altro che parlare di altri ministri, è perché non ha il timore di Dio. Ha la parola, ma non è uno che sa dare, è uno che riceve soltanto. Allora, può capitare, mi è capitato a me, che a motivo delle ferite che ha ricevuto hai parlato male, ma quando tu temi Dio, tu riconosci e subito dici: mi dispiace. Ora, facciamo questo. Metti il tuo cuore in questo messaggio. Permetti che questa rivelazione arrivi al tuo cuore. Permetti che tu non sia uno di quelli che quando se ne va via questa parola non produce. Fa sì che produca 30, 60 o 100. Dipende di quanto tu metti il tuo cuore. Se mio Dio, non, ci sono cose che non lo puoi spiegare, lo devi vivere. Sai quando lo vivi? Di fronte all'avversità. Quando mia moglie ha avuto il tumore, questo l'ho detto l'ultima volta, ci avevano dato la notizia, era con le bimbe a giocare lì sulla moquette nella stanza delle bimbe, e io ho passato e l'ho vista giocare con le bimbe. E ti posso garantire che il diavolo ti butterà tutti i dardi nei momenti più difficili. Lui aspetta il momento opportuno per farti parlare male. E quando ho visto mia moglie in quella situazione di difficoltà, in mezzo a quella tempesta, io ho detto: Satana, tu lasci la mia famiglia nel nome di Gesù. E ho preso la macchina, era una sera di pioggia, sono andato a fare un giro e mi sono parcheggiato sotto la pioggia. E ho pianto davanti a Dio, ma non ho pianto di disperazione. Le ho detto: papà, questa è una delle prove più brutte della mia vita, ma io so che tu sei con me e io so che ce la faremo. Ringrazio Dio per mia moglie, perché è una donna di Dio. E ci sono momenti che non puoi vivere della fede della persona che è a fianco a te. Tu hai bisogno della fede, per quanto siamo una sola carne, non siamo un solo anima. Lei ha vinto alla grande. E per quanto a volte non so come, sai, mariti, uomini, c'è così difficile a volte, poche, comprenderci. Io ringrazio Dio. Io trovo più libertà per dire quanto la amo di fronte alla gente. Poi c'è l'unzione. Ma ringrazio Dio che in mezzo a quella tempesta il mio cuore era ben ancorato nelle cose di lassù, ma soprattutto il suo cuore. So di persone che si sono arrabbiate con Dio perché apparentemente Dio non ha fatto niente. La domanda è: dov'è il tuo cuore? Non parlare con le emozioni, non venire a dirmi: ho il mio cuore con Dio. Ah sì? E dov'è il tuo tesoro? Dov'è la tua decima? Ah, io non credo. Non rifiutare la parola di Dio. Mettilo in pratica. Provalo. Lo dice Lui. Mettimi alla prova. Perché pensi che Dio ti dice mettimi alla prova? Sarà forse uno spirito di avarizia che sta governando la tua vita? Chi vuole che tu non abbia il timore di Dio? Fatti questa domanda. Chi vuole che tu non abbia il timore di Dio? Chi vuole che quei angeli non possano operare a tuo favore in mezzo alla tempesta? Allora la domanda, questo pensiero, da dove viene? Sei tu veramente? Chiudiamo gli occhi. Se c'è una persona qui che non conosce il Signore, la cosa più importante che le puoi dare è il tuo cuore, insieme a tutti i tuoi peccati. Lui non ha bisogno dei tuoi soldi. Lui è morto per portare via non i tuoi soldi, i tuoi peccati. Se tu non conosci Gesù Cristo e vorresti dare il tuo cuore, voglio fare una preghiera per te. C'è qualcuno qui che non conosce Gesù? Sei venuto per la prima volta? Vorresti ricevere Gesù? Conosci Gesù? Un incontro, non hai avuto ancora un incontro con l'amore di Dio? Ok. crede in Dio ma non hai avuto un incontro, giusto? Ok? C'è qualcun altro lì? Tu lo conosci? E tu? Salutamelo quando lo vedi. Ok? Tu come ti chiami? Sergio. Stefano. Sei amico di Sergio? Sai come uscire delle... Ok, Stefano. Stefano. C'è qualche altra persona che in questa mattina vorrebbe fare una preghiera per ricevere Gesù Cristo come Salvatore? Non conosci l'amore di Dio? Senti che Dio ti sta chiamando? Sei qui per la prima volta? C'è qualcun altro? Non devi temere per i tuoi figli. Non devi avere paura. Dio li protegge, appartengono a Dio. C'è una persona che tu ti senti indegna, dopo la predica dice io non ho gli strumenti, non so cosa fare. Ascolta, non cadere nella trappola del diavolo. In tutto quello che ti ho predicato, la tua capacità o la tua abilità non c'entrano niente. Non è quanto sei bravo, quanto non lo sei, è quanto il tuo cuore appartiene a Lui. C'è uno spirito di vittimismo in alcune persone qui, che ti fanno pensare io non servo a niente, io sono inutile, ho fallito, non ho fatto quello che dovevo, e tutto questo nasce dalla tua infanzia, di come ti hanno trattato i tuoi genitori. Dio è fiero di te. Dio è fiero di te. Forse fino adesso non hai ancorato il tuo tesoro perché non avevi conoscenza. Beh, Dio non ti condanna. Questa è la cosa buona. Quando non c'è conoscenza, ci sono un sacco di cose che Dio sorvola. Ma quando acquisti la conoscenza, allora tu hai le armi per vincere. Allora hai la comprensione e puoi cambiare il tuo destino. C'è qualche altra persona oltre Stefano? C'è qualcuno nuovo qui? Sei per la prima volta? In questa chiesa? Alza la mano. Sei per la prima volta? Alleluia. Ok, faremo una preghiera. Voglio avere il piacere di pregare per te, Stefano. Così come più di 20 anni fa hanno pregato per me a Ginevra, in Svizzera. E mi ricorderò sempre di quel predicatore. Era un anziano, probabilmente adesso si trova con il Signore. Ma dopo abbracciare per 2000-3000 anni il Signore, andrò a cercarlo. Per abbracciarlo e ringraziarlo. Alziamoci in piedi. Alleluia. Vieni Stefano, potete accompagnarlo, voi siete amici di Stefano? Gloria a Dio. Diamo un applauso a Stefano. Alleluia. Mettiti qui guardando me. Venite vicino. Siete amici di scuola? Ah, fratello! È lui che ti ha portato qui? Ti ha fatto una testa così, no? Fratello maggiore, giusto? Ti capisco, guarda. Gloria a Dio, questa è una promessa che Dio ti ha dato. La famiglia. Alleluia. Preghiamo tutti per loro e diciamo con il cuore. Chiudiamo gli occhi e diciamo con il cuore. Gesù. Dico bene, Gesù, io credo in te, io credo che tu sei il figlio di Dio, che tu sei venuto sulla terra, sei morto su una croce e sei risorto della morte. Io credo che tu sei qui e ti do la mia vita. Perdona i miei peccati e cambia il mio cuore. Grazie per la salvezza. Amen. Signore, io ti chiedo per Stefano nel nome di Gesù Cristo, affinché la tua benedizione scenda su di lui. Toccalo, Signore, inondalo del tuo amore, nel nome di Gesù Cristo, nel potente nome di Gesù Cristo, nel potente nome di Gesù. Gloria a Dio. Sai che cosa sta accadendo adesso in cielo? Ora, chi ha rivelazione lo sa, c'è una festa che tu non hai idea. Le angeli stanno ballando, festeggiando. La Bibbia dice c'è festa nei cieli quando una persona viene a dare il cuore a Gesù. Noi non lo vediamo e loro non lo capiscono, perché se no anche loro sarebbero a gridare di gioia. Alleluia. Dio ti benedica. Gloria a Dio. Ti rendi conto? Io penso che noi vedremo il video quando saremo in cielo della festa che c'è stato lì quando tu hai ricevuto Gesù Cristo. E adesso è un tempo di festa e voglio far sì che il nostro cuore sia ancorato in questo insegnamento. Io penso che di tutti gli insegnamenti e tutte le rivelazioni che il Signore mi ha dato, la più importante per avere una vita in vittoria è questa. E guarda che me ne ha dato di rivelazione il Signore e sto soltanto sfiorando la punta dell'iceberg. Ma ti dico che nella mia vita, nella vita di mia moglie, nella vita delle persone, questa è la rivelazione più importante. Per quello, se c'è un momento di dare un'offerta per ancorare questa rivelazione, non per comprarla, tu non puoi comprare niente da Dio, ma sì puoi ancorare il tuo cuore dando il tuo tesoro. Benediciamo la casa del Signore, visto che c'è bisogno di un nuovo impianto di corrente per la prossima volta che verrò, e fa sì che questa rivelazione trasformi la tua vita.